La pandemia, la situazione pandemica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ha portato una difficoltà in più per le donne, dato che queste donne rurali hanno già in carico, anche nelle situazioni ordinarie, il mantenimento di tutta la famiglia. Oggi il reperimento anche solo dei generi alimentari è diventato molto più difficile, quindi la situazione è davvero molto più tragica. Le donne rappresentano nel mondo rurale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ovviamente il motore che fa funzionare quella piccola economia di sussistenza che è tipica delle zone nelle quali io, per conto della facoltà di agraria dell'Università Cattolica di Piacenza, mi trovo ad operare su alcuni progetti specifici di sviluppo rurale. Dicevo, in queste condizioni veramente povere di sviluppo rurale ancora in divenire, le donne rappresentano il nucleo ideale attorno al quale costruire dei progetti di sviluppo, proprio perché hanno in carico tutta la gestione della famiglia, sono a tutti gli effetti le persone che più direttamente sono coinvolte nella produzione degli alimenti, nella gestione dei bambini, del menage familiare. E quindi per prima cosa nei nostri progetti di sviluppo tendiamo ad organizzare le donne in gruppi di lavoro e siamo molto soddisfatti della loro capacità e volontà di partecipare a questi gruppi di lavoro.
Ce ne vuole citare qualcuno di progetto in diverse aree geografiche nel mondo?
Per conto in primis dell'attività finanziate dalla Fondazione Invernizzi di Milano, abbiamo impostato questa filosofia di sviluppo che chiamiamo C3S, come cibo sostenibile, sicuro, perché abbiamo bisogno di organizzare un sistema produttivo calato nelle varie situazioni, che però sia sostenibile anche dal punto di vista delle piccole attrezzature che possono avere le famiglie rurali. In questo primo progetto siamo andati a lavorare in India, ma in un'India tribale, è un settore molto povero dell'India nord-orientale, siamo in Meghalaya e nella Repubblica Democratica del Congo, una zona ancora più povera probabilmente di quella del Meghalaya. Poi abbiamo aggiunto l'Uganda, abbiamo aggiunto il Mozambico e abbiamo aggiunto l'Etiopia. È un'attività che non ha di per sé in mente solo ed esclusivamente la produzione agricola, ma tutta la vita sociale. Quindi partiamo dalle condizioni locali, quindi da questionari, da un rendersi conto della vita personale delle famiglie delle varie zone, guardiamo il loro tipo di alimentazione, qual è la carenza, le carenze più vistose, la loro situazione sanitaria, soprattutto dei bambini e delle donne in gravidanza nei periodi vicini all'allattamento, e cerchiamo di sviluppare con loro dei processi di collaborazione, perché abbiamo imparato che insomma da soli non si fa nulla, anche la singola famiglia da sola non riesce, per cui cerchiamo di organizzarli in gruppi di aiuto.
Con quali risultati?
Sia nell'India, sia in Congo, sia in Etiopia abbiamo visto che dopo le difficoltà iniziali, ovviamente anche per capirsi fra culture diverse, le donne rispondono molto bene all'organizzazione in piccoli gruppi coordinati da quello che è un centro pilota tecnico ospitato dalla Chiesa Cattolica locale, che ha questo grosso vantaggio di essere a diretto contatto con le famiglie, di lavorare con loro e di essere abbastanza diffusa sul territorio. In queste direi che il successo c'è stato, sempre di più persone per imitazione vedono il vantaggio che le famiglie di beneficiari che aderiscono a questi self-help group hanno nella coltivazione di riso, articole, nell'allevamento di piccoli animali, e quindi chiedono di aderire. La cosa interessante poi è ancora che all'interno di questi gruppi, quasi in maniera autonoma, autogenerativa, si è sviluppato anche un sistema di microcredito in cui le famiglie si autotassano, fanno una sorta di tesoro comune che utilizzano poi per le difficoltà che possono intervenire, la famiglia che ha avuto un lutto, la famiglia che ha bisogno di mandare a scuola un ragazzo. Un'altra cosa che vediamo interessante è il nascere, al di là degli aspetti agronomici, di attività che riguardano per fortuna attività oltre l'agricoltura, un po' di commercio. Abbiamo così finanziato dei telai per la, esistevano anche prima, per la produzione, la fabbricazione di tessuti locali. Ci sono alcune donne che hanno deciso di lanciare questa iniziativa. In altri gruppi hanno chiesto invece di finanziare una piccola forneria che gestisce per esempio le merendine dei bambini a scuola o addirittura il pane per la famiglia.
Insomma, progetti con l'obiettivo di arrivare progressivamente ad una sempre maggiore autonomia di queste popolazioni e di queste categorie più svantaggiate, come appunto le donne, in una ottica tra l'altro di autodeterminazione, cioè in base a quelli che poi possono essere i loro interessi e le loro attitudini che vedono nascere nell'ambito di questo percorso, è così?
Dice benissimo, perché l'idea fondamentale è che lo sviluppo di queste popolazioni rurali può autogenerarsi solo se in ciascuna si vede un vantaggio economico anche dall'operare in questo modo, che è più faticoso che lavorare nel modo tradizionale. Però consente di avere qualche soldo in più da reinvestire proprio nell'attività della famiglia e comunque nell'attività e nel benessere della famiglia per affrancarle da situazioni certamente di sottonutrizione, ma anche di malnutrizione o anche di problemi sanitari. Un grosso aspetto che abbiamo affrontato era quello legato alla potabilizzazione dell'acqua, al cercare di utilizzare delle piccole accorgimenti, piccoli nel senso di economicamente non rilevanti, a portata delle famiglie, insomma, e in questo modo abbiamo avuto come ritorno una grossa diminuzione dei problemi, ad esempio delle malattie infantili.